Bene, 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 siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Stefano Impalomeni qui con noi in studio. Stefano, di nuovo, ritrovato. Allora, c'è in collegamento con noi Enzo Bucchioni, che ritroviamo. Ciao Enzo. Ciao Enzo, ben trovato.
Buon pomeriggio, ciao, ben ritrovato.
Buon pomeriggio di nuovo. Si unisce a noi anche Arturo di Napoli. Ciao, ciao Arturo, ben trovato.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Mi sono dimenticato, ciao, lo faccio Arturo. Adesso, saluto anche gli amici che sono sintonizzati sul canale televisivo Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale, quindi li salutiamo, circuito sempre Network. Allora, dunque, io volevo tornare un attimo insieme a voi sul tema Vlahovic, che la notizia è arrivata ieri, non si è trovato l'accordo, quindi la Juventus dovrà cercare un attaccante e Vlahovic dovrà cercare una nuova squadra. Chi ci guadagna in tutta questa situazione? Mi viene da chiedervi subito, Enzo. Chi ci ha perso e chi ci guadagna, insomma.
Intanto ti ringrazio di aver citato Italia 7, io sono direttore lì, quindi a maggior ragione mi fa piacere che siamo nel circuito magico con Maracanà. Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. E poi il finale, secondo me la Juventus non credo che faccia un grande affare aver deciso una roba, perché ci ballavano 2 milioni, a quello che ci raccontano 2 milioni se li moltiplichi quanti anni di contratto gli avrebbero fatto, partiamo da 5 più, moltiplica 5 per 2 sono 10, 10 di tasse, di fiscalità e sono 20. Dove lo vai a prendere? Metti poi, Vlahovic voleva dei bonus, mettici sopra altri 30 milioni, alla fine sono 30 milioni, risparmi 30 milioni, ma lo vai a trovare sul mercato oggi un attaccante con quelle caratteristiche lì, con quella capacità realizzativa lì, di 26 anni, con 30 milioni? Poi l'ingaggio comunque glielo devi pagare, perché se non ne chiede 8, ne chiederà 4-5. Quindi non vedo questo grande risparmio, perché il ruolo resta scoperto. Fra l'altro, chiudo, Spalletti più volte aveva elogiato Vlahovic e ti aveva detto chiaramente, quello è l'allenatore, è il centravanti con le caratteristiche che voglio io, che io allenatore preferisco. E ora andategliela a prendere uno.
Adesso vanno a trovare uno. Intanto si unisce a noi con Arturo di Napoli, Enzo Bucchioni, Stefano Impalomeni e anche Claudio Anellucci, che saluto. Ciao Claudio, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Arriviamo, stiamo trattando il caso Vlahovic, così sentiamo anche il tuo pensiero. Allora, io ho chiesto, no, chi in questo momento ci ha perso, chi ci ha guadagnato in questa, diciamo, operazione. Mi sembra di capire che Enzo boccia un po' questo tipo di scelta fatta dalla Juventus. Stefano, vengo da te. Ieri abbiamo parlato di tutta la situazione, oggi così un po' più a mente lucida, pensando chi ci ha perso di più in tutto questo, chi ci ha guadagnato.
Perché ha perso un centravanti che non ha mai, voglio dire, avuto effettivamente. Le vicende Open Davide non hanno convinto, Vlahovic ha dimostrato di essere poi il punto di riferimento di questa squadra, che ha dei difetti, sì, ma insomma rimane competitiva e ha un ottimo allenatore. E ridursi all'ultimo, fino all'ultimo momento in questa situazione qui è un po', ecco, così la colpa o la responsabilità maggiore della società, che esce battuta da questo confronto, perché certo, Vlahovic avrà un vantaggio squisitamente economico, perché Marco potrebbe accasarsi altrove con meno quei soldi che chiedeva che la Juve gli potesse riconoscere,
certo.
Però non, ripeto, in questo, come lì se ne sono state dette tante, scritte tante, la critica eccetera, non mi sento di dare grandi responsabilità a dirigenza bianca. Infatti Chiellini lo ha
assolvi un po', Chiellini però ha detto che è legittimo che il giocatore,
esatto,
può,
però è anche legittimo da parte della società di non poter ricoprire d'oro, anche perché tutta questa differenza, insomma, voglio dire, non è che
tu dici
c'è stata, è bravo, però insomma
Vado da Arturo di Napoli. Arturo,
Ma sai, io con Vlahovic non ho mai avuto sempre parole gentili, insomma.
Ci mancherebbe. Il tuo pensiero è anche va rispettato, insomma, questo è il tuo pensiero, ci mancherebbe.
È che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra. Quindi tutto sommato io credo che sia un bene per tutti, più per la Juventus.
Però Arturo, non perché ti voglio contestare, ci mancherebbe, sai, mi piace anche così il confronto, è vero sulle cifre, però le cifre non è che le ha imposte lui, gliel'hanno date, cioè se proprio dovessimo fare una critica, sempre alla società che gli ha dato quelle cifre all'inizio al calciatore, quindi voglio dire...
No, ma sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Io, mai nessuno si firma i contratti con una pistola puntata alla tempia. Questo sono pienamente d'accordo, però devi convenire con me che Vlahovic, insomma, ci aspettavamo tutti qualcosina di più da quel tipo di giocatore, perché un conto è farlo alla Juventus e un conto farlo all'Inter. Un conto è farlo alla Fiorentina e un conto farlo alla Juventus. Sono due pressioni completamente diverse, e alla Juve... come all'Inter, come al Milan, riesce chi ha delle qualità non solo tecniche. Per essere campioni deve avere delle qualità non solo tecniche ma anche quelle caratteriali. Certo. Io credo che questi grandi calciatori, come considerato Vlahovic un po' da tutti, nei momenti di difficoltà sono quelli che devono dare una mano alla squadra, all'allenatore, al club. Io credo che lui non l'abbia fatto. Al di là, certo, non ha colpe, ci mancherebbe, perché andrà a scadenza e troverà sicuramente un'altra squadra che forse magari lo strapagherà a livello di contatto.
Poi vi chiedo che tipo di scenario vi aspettate. E quindi tu chi ci ha perso di più in tutta questa operazione?
Ma la Juventus, per quanto l'ha pagato e per quello che si aspettava da Vlahovic, e che oggi si deve ritrovare sul mercato a cercare una punta che sono le caratteristiche quelle che Spalletti vuole.
Claudio Nellucci, vicenda Vlahovic, chi ci ha perso di più?
Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, e non puoi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo nei tempi tecnici per i rinnovi e per i prolungamenti e per mettersi d'accordo per comunque incassare qualcosa. E copia e incolla è quello che succederà con Vlahovic.
Che è successo? Perché è andato.
Al di là della parte della parte tecnica, che il giocatore a me non mi ha mai convinto in maniera importante, per quei numeri e per quelle cifre è un giocatore che deve spostare l'asticella dalla parte sua, nel senso, quando è in campo deve darti almeno la convinzione di poter vincere partite, non dico da solo, ma quasi da solo, cosa che Vlahovic non è mai successa nella Juventus. Qualche volta ha vinto qualche partita importante nella Fiorentina, ma nella Juventus con quei numeri ha fallito miseramente sia lui che la società, un'operazione assolutamente da bocciare. Lui non ha fallito perché ha incassato tanti soldi giocando forse a metà delle partite, e quindi per me è un'operazione assolutamente in perdita.
Assolutamente in perdita, dice. Sentite, io sapete che mi piace sempre andare a individuare un po' quelli che sono i numeri, no? C'è una grafica che riguarda gli attaccanti bomber di Serie A dal 2022, Stefano, che abbiamo messo un po' a confronto. Il numero uno è Lautaro con 74 gol dal 2022, l'anno che Vlahovic arriva alla Juve. Vlahovic è il secondo, 50 gol. Qui abbiamo messo i giocatori che hanno fatto almeno due anni di Serie A dal 2022. Osimhen 41, Leao 41, Lukaku 38, Ken 35, Retegui 32, Giroud 28, Haaland 21. Lui è secondo, 50 gol in Serie A, alle spalle di Lautaro Martinez.
Sì, ma la Juventus,
e la Juventus non è mai stata una squadra... No, la Juventus non è mai stata una squadra che ha lottato per lo scudetto dal 2022.
Ma diciamo anche ti dico un'altra cosa. La Juventus non ha analizzato questi quattro anni di Vlahovic, perché se l'avesse analizzato l'avrebbe tenuto. Non è mai stato messo nelle condizioni di giocare per le caratteristiche che ha. Ricordatevi i 5 mesi che ha fatto la Fiorentina con Italiano, quando c'erano due esterni che cercavano la superiorità numerica, andavano sul fondo, entravano dentro il campo, e lui era la rotellina finale di questo meccanismo, e l'hanno esaltato. il movimento di quella squadra l'ha esaltato. Arrivi alla Juventus e ti dicono subito, poi anche caratterialmente, è uno che va esaltato, gli va detto sei il più forte di tutti, devi metterlo al centro di un progetto. Là gli hanno subito detto che è uno dei tanti, c'era Allegri e l'ha considerato così. Contropiedista non lo è. Arriva Thiago Motta e non è funzionale neanche al calcio di Thiago Motta, che non a caso aveva Zirze come centravanti. Nel momento in cui arriva un allenatore che è Spalletti, che in pratica non l'ha mai avuto quest'anno per l'infortunio, Spalletti avrebbe esaltato Vlahovic come l'avrebbe esaltato Italiano. E questo
quindi quando lui dice, quando riportano, e così chiudiamo, poi andiamo su un altro tema, quando riportano, dice, ma che mi volete dare il stesso titolo che date a David? Così avrebbe detto lui, cioè virgolettato, avrebbe, perché poi sai, io non so chi stava, magari qualcuno avrà riferito, non lo so, però avrebbe detto questo. Però tutto sommato ti posso dire una cosa, per me c'ha ragione.
Sì, sì, però poi lui non sappiamo se l'ha detto veramente.
Se l'ha detto
però.
Meno, che dici Enzo?
Poi lui è un antipatico naturale, ma
vabbè,
quello va messo
sì,
da parte.
Caratterialmente è un po' un Ibrahimovic, a questo punto di no, scherzo, bravo. Dai. Però voglio dire, se ancora
gli piacerebbe.
Gli piacerebbe, carete. No, però se l'avesse detto, non è che ha detto una cosa proprio, no?
No.
Cioè, ci sono anche le diversità.
Mi sembra che, voglio dire, anche la Juventus si dovrebbe interrogare sul fatto perché dà 6 milioni a David, ha sperperato un sacco anche con Mainz.
4 netti a Open Day.
Pure con Mainz guadagna tanto.
Insomma.
Boh, no. Non lo so.
Claudio, tu che dici? Anche questo va messo sul piatto. Perché poi senti, io ieri vi devo dire, la dico tutta. Possiamo giustamente dare ragione, come diceva prima Stefano, alla società che alla fine insomma, ha fatto una scelta con dei parametri, però io non vorrei dare lezioni di morale a Vlahovic. Cioè, ieri ho sentito si deve vergognare l'uomo, si deve vergognare di cosa? Cioè, ditemi se, chi è che può fare la morale, cioè è morale secondo voi chiedere per palestra 53 milioni? C'è una morale lì? Cioè, che un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A 53 milioni? Cioè, chi è che può fare morale nel calcio? Io credo che, sinceramente,
è stato morale pagare giovani dal Verona 24 milioni che ha fatto 7 partite in Serie A.
Apposta, quindi allora, alla fine lì, cioè, ci sono delle trattative, se qualcuno glieli dà, se li prende, se non accetta, prende e se ne va. Insomma, quindi non ci trovo niente di così vergognoso, ecco, in questo. Poi non lo so, Claudio, ti lascio la parola.
Ma no, è un libero mercato, è una trattativa. Quando ci sediamo con i presidenti a fare le trattative, non mette la pistola addosso a nessuno, così come dall'altra parte nessuno obbliga a firmare dei contratti. Quando i contratti vengono siglati, il presidente ci ha modo di rifletterci, spesso, volentieri, e poi quando il giocatore va bene, allora è un colpo fenomenale. Quando il giocatore va male, è colpa del giocatore, perché ha chiesto più soldi, perché ha chiesto quei soldi. Sono delle trattative, è un mercato libero e ci sta. Il mio rammarico è che non sono riuscito negli anni di questi folli contratti, tra virgolette, perché per me alcuni contratti sono folli, ad avere Edison Cavani in questo momento, perché sennò avrebbe guadagnato 50 milioni all'anno. Questo è il mio pensiero.
Arturo? C'è Arturo? O l'abbiamo perso? Non sento più Arturo.
Eccomi qua, ma...
No, dicevo Arturo, per a chiudere un po', insomma, così, perché sulla vicenda Vlahovic stavamo insomma analizzando anche sia i numeri che abbiamo visto prima e anche un po', diciamo, la libera scelta, perché poi un giocatore non è che è obbligato per forza ad accettare, oppure chiedere.
Ma assolutamente, anche perché il mercato ti mette le leggi e ti fa capire quanto tu possa guadagnare. Ci sono degli anni dove puoi batter cassa e degli anni dove ti devi accontentare, insomma. Ma non è tanto quello, perché poi i numeri di questo ragazzo ci sono, e se andiamo a vedere anche i numeri quando era a Firenze c'era sempre stato. Ma secondo me bisogna uscire dall'equivoco. È un giocatore assolutamente forte, che la squadra deve giocare per lui, sì. Allora è Vlahovic che si mette in mostra, che dà i numeri da capogiro, ma quando sei in un club titolato così importante, non dico che sei uno dei tanti, quello assolutamente no, però sei uno dei tanti campioni che ci sono dentro, certo, questi tipi di club, ed è normale che non puoi avere lo stesso trattamento di come era a Firenze, come un grande calciatore che fa grande il Bologna, ma quando va in un grande club si deve un po' adeguare. Poi il campo è quello che ti decide, ma se a Torino, alla Juventus, all'Inter, a Milan sbagli 4, 5, 6, 7 partite, è normale che vieni messo in discussione. E a Vlahovic è capitato più volte.
Sì, no. Capitato, però ripeto, stiamo sempre parlando di uno che i gol li ha fatti. Al volo proprio, tanto poi dopo ci torneremo nel blocco successivo. C'è qualche uno scenario che prevedete per lui proprio al volo, Stefano?
Vlahovic?
Sì, per Vlahovic.
Per me va all'estero.
Va all'estero, tu dici
pure. Quelle cifre lì è impossibile.
Quindi Premier, diciamo così, sì, lo mettiamo in Premier, Spagna, Premier. Germania, perché anche sì, il Bayern Monaco. Sì. Quindi tu pista estera. Estero, sì. Enzo Bucchioni?
Assolutamente d'accordo, in Italia con la cifra di 8 milioni non glieli può dare nessuno.
Ok, quindi pista estera anche per te?
Sì, secondo me va in Premier.
Va in Premier per Enzo. Arturo?
È l'unica, sì, anche per me in Italia no, nessuno gli dà quelle cifre.
Vabbè, staremo a vedere, io invece ho la sensazione che ci sia un club italiano dietro.
A queste cifre,
anche in Champions. Vediamo, sono curioso, guarda, mi incuriosisce vedere.
Beh, un'operazione.
Cioè, pensi al Como? Pensi al Como?
No, no, non penso.
E allora al Como. In Champions la Roma c'è il centravanti, ce l'ha.
Sì. La Roma, vabbè, oddio, farebbe comodo anche la Roma.
No, vabbè, ma un'operazione.
Non lo so,
che può farla portare, ti può portare verso il baratro proprio del bilancio proprio più russo che. Non si può. Ma che stai scherzando? Ma sono tutti indebitati. Tu vai ti accolli in operazione. Quanto può essere il lordo, Enzo? Cioè, minimo gli fai 4 anni, 3 anni.
Sì, sono 70 milioni di euro. 16. Sono 16 milioni l'anno. Il 50% della tassazione più o meno è quella. Moltiplica per gli anni, esatto, di contratto.
Poi c'è l'aspetto che vuole anche, capito?
Lo chiedo pure a Claudio. Claudio, lo vedi la pista è una pista per Vlahovic? Qui ci siamo un po' divisi. Hanno detto tutti pista estera. Confermi anche tu?
Arabia.
Tu vai per Arabia. Vabbè, vediamo. Sentite invece il max riscatto di Højlund. Che dite? 50 milioni, operazione seconda soltanto a quella di Osimhen.
In altri tempi forse non ci sarebbe stato questo riscatto, però.
Visto
i tempi, no? Visto i momenti che stiamo attraversando, meglio averlo che non averlo.
Ha questo valore Højlund?
Quanto?
50 milioni.
La poteva fare solo il Napoli.
No,
solo il Napoli.
Per me no.
Stefano dice che questo valore è eccessivo.
È ancora un attaccante molto bravo, ma ti piazzi con lui. Non,
ti piazzi? Fai fatica, non è vincente, tu dici?
No, non è che non vince. È un attaccante che ancora non conosce quel tipo di esperienza. Cioè Lukaku... magari è meno forte di lui, però ti porta all'obiettivo perché sa giocare a certi livelli per vincere. Højlund, per adesso, i fatti dicono questo, okay. ti fa piazzare.
Ti fa piazzare. Ti fa piazzare. Claudio, che ne pensi?
Che ha dato un valore, ha alzato l'asticella del Napoli quest'anno. Con gli infortuni che il Napoli ha avuto, se aspettava Lukaku, il Napoli giocava senza punte. Quindi è stato preso per fare quello, ha fatto il suo. E ha fatto bene, perché diciamo che forse è stato l'acquisto più indovinato insieme a McTominay nel Napoli, e quindi giustamente è un giocatore che rientra in quei centravanti che possono spostare l'asticella del reparto. Quindi è un giocatore che fa reparto, ha fatto i gol, ha fatto quello per cui è stato comprato, e sicuramente è stato più efficace, più utile lui al Napoli che Vlahovic alla Juventus.
Di Napoli?
Sì, è questo, sono pienamente d'accordo, ma credo che Conte abbia fatto anche ha switchato, perché oltre ai numeri è un ragazzo che si è prodigato per la squadra, cioè quindi un giocatore presente non solo in termini di gol, e poi è chiaro che gol agli attaccanti lo si chiede, perché puoi fare bene tutta la fase ma poi vieni giudicato per i gol se sei attaccante, ma lui oltre gol ha fatto anche quello che è la fase offensiva e di reparto, ed è secondo me con Conte migliorato tantissimo.
Enzo?
Sono assolutamente d'accordo, ma li avrei spesi anch'io per quello che ho visto la stagione, ho visto la crescita, è ancora giovane. Il problema è con l'allenatore che arriva ora a Napoli, che può essere quello che è stato Vlahovic alla Juventus, cioè è lo stesso. Se gli chiedi di fare delle cose in maniera individuale, risolvi i problemi da solo, ti butto la palla e mi fai gol, invece quest'anno c'era una squadra che si muoveva attorno, c'era dei meccanismi sugli esterni, lui tornava, teneva palla, faceva salire la squadra, c'era un gioco organizzato che secondo me l'ha fatto crescere e l'ha valorizzato. Se torniamo a un gioco basico, tornerà in Napoli, perché prende Allegri, magari può andare incontro a qualche difficoltà o uno stop alla sua crescita, era appena cominciare, vediamo.
Saremo a vedere. Voglio chiudere con Leao. Si parla in uscita, insomma, cioè, lui vorrebbe andare in Premier all'Arsenal. 50 milioni, lì che dite?
Ci può
è
stare.
Vero che in Premier 50 milioni li cacciano così, patà.
Non dico che è una cifra popolare, ma poco ci manca. Ci può andare, per me potrebbe far bene in Premier.
Potrebbe essere
cioè, una squadra organizzata, solida, forte, che gioca un calcio di proposta. Lui si potrebbe, a patto che insomma faccia ecco l'atleta e si concentri sull'idea di non essere indispensabile. Questo è un punto di partenza. Però credo che ecco, se dovesse finire tipo squadra all'Arsenal, vedrei bene.
Claudio, spenderesti 50 milioni per Leao adesso, Anellucci?
Assolutamente no.
No,
assolutamente no. Un altro che non sposta, un altro che gioca per se stesso, in certe situazioni odioso in campo per lui e per gli avversari e per i compagni, uno che non fa gruppo, uno che non fa spogliatoio. Non ricordiamoci sempre io ho sempre le immagini di lui e Theo Hernandez al bordo campo. Un giocatore del genere non lo vorrei mai nella mia squadra, mai, nemmeno gratis.
Di Napoli?
Sono meno duro, però la penso come lui.
Sono meno duro, ma la pensi come Claudio. Gli dai una carezza, però alla fine è quasi una schiaffettina in testa, diciamo.
Credo che è un blef che è durato tanti anni.
Un blef, ma gli manca la continuità. Cioè, c'ha dei numeri, momenti di giocatore di alto livello e poi si spegne. Non so se in Premier puoi giocare così, Cioè in Premier devi avere una continuità, devi correre, devi avere una grande intensità, io non so, per carità.
Devi avere intensità, devi avere fame, devi avere quelle cose che lui non ha assolutamente.
Sì.
Io
ho dei dubbi che sia la Premier il campionato per lui, insomma, però
lo vedo anche lui nei campionati quelli un po' più meno
Francia, ecco, un Francia lo vedrei, ecco.
Ma anche in Spagna.
Anche in Spagna, sì, anche in Spagna, Enzo, sono d'accordo. Sono d'accordo.
Ma dove giocherebbe Leao secondo voi in Spagna nelle prime squadre? Dove giocherebbe?
Nelle prime squadre è dura. Barcellona e Real Madrid lo escluderei io.
Atletico, sì, certo. Sono parte, dai.
Atletico con Simeone, se incurri dura,
con Simeone quanto gioca? 4 minuti.
Sì. Poi con quell'atteggiamento lì che
bravo.
La vedo durissima.
Bravo,
sì.
Con quella testa ciondolante quando perde palla. Simone,
ma guarda tratta. Claudio, io ti dico una cosa, io quest'anno avevo fiducia in Allegri che potesse dargli insomma una, se non c'è riuscito nemmeno Allegri, io onestamente
questo è il problema,
la vedo veramente dura, ecco. Però
la fotografia che
sono anni che te lo dico.
Sì, è vero, ne parliamo spesso.
Io vorrei farvi una domanda,
sì.
Ma secondo voi Allegri è allenatore del Napoli?
Perché tu c'hai il dubbio?
Molti.
E chi metti là, scusa adesso? Mentre ne esci fuori così all'ultimo? Perché?
Voi siete più bravi di me. Secondo voi Allegri è allenatore del Napoli?
Da quello che stiamo sentendo sembra di sì. Tu hai un'altra... No, te lo chiedo, tu hai un'altra voce, non so,
io
un altro scenario.
Non sarei così sicuro, non sarei così convinto.
E perché, scusa, da dove parte questa tua mancata convinzione?
Secondo me, non sono così certo, ma è una mia idea. Se sbaglio, domani fanno l'annuncio, però io... tenderei a dare un occhio anche a italiano.
A italiano? Cioè tu pensi che alla fine possa sbucare fuori il nome di italiano? Vabbè, comunque lui italiano adesso non c'ha la squadra, sta lì, aspetta. Non lo so. Enzo, tu che mi dici? Hai qualche...
Ma no, stavo leggendo perché c'è una conferenza stampa in corso di De Laurentiis, cercavo qualche spunto per capire, perché tutto ci porta ad Allegri. Italiano, hanno fatto un incontro 10 giorni fa, durato 4-5 ore, sembrava quando è finito questo incontro che fosse l'allenatore del Napoli, poi è venuta fuori prepotentemente quest'altra pista, certo la cautela finché manca le firme non so Claudio dove ha questa, se lo dice evidentemente qualche sensazione.
No, no,
qualche...
io ho ancora qualche amicizia a Napoli, qualche spiffero
appunto
mi è arrivato, ma io non sono così sicuro, ecco tutto qua, ma voglio dire, calcolando che per me Allegri non è un ottimo allenatore di più, però non lo so, mi terrei l'1%, tutto qua.
Va bene, è cominciata la conferenza stampa e vediamo, al momento insomma si sta parlando delle attività nei ritiri e il centenario del Napoli, quindi al momento è, però se dovesse arrivare qualche dichiarazione naturalmente ve la riporto. No, mi sorprende questa posizione di Claudio, quindi vediamo. Enzo, scusami, ti ho interrotto?
No, appunto ci può stare perché c'erano anche lì due anime, no? Avevamo capito che De Laurentiis aveva in testa di prendere Italiano, poi Cemanna che ha già lavorato con Allegri sembrava l'avesse convinto a dire lavoro più volentieri con Allegri, c'è più sintonia, riusciamo a fare meglio le cose. Poi quando c'è di mezzo De Laurentiis io mi fermo, perché qualsiasi scenario, ma vi ho raccontato un mese fa un Napoli club
per questo conoscendo il presidente e avendoci discusso in tre anni forse 300 volte, io credo che magari c'è un colpo di teatro, però sarebbe rientrerebbe perfettamente nel suo modo di lavorare.
Certo, ma guarda, io l'ho raccontato anche qui a voi, un mese fa il presidente di un Napoli club ha parlato non con l'ultimo arrivato, con qualcuno del Napoli, non certamente con De Laurentiis, però con uno del Napoli che gli ha detto sì, fai pure la festa, organizza, perché sarà Sarri l'allenatore. Quindi a un Napoli club è stato detto.
Vabbè,
no, ma infatti questa è una posizione che io conosco molto bene il presidente, però insomma ci sta, potrebbe starci.
Vabbè, vediamo. Va bene, non so se hai da aggiungere qualcosa, Arturo, ti sorprende questa cosa o ti aspetti?
No, neanche più di tanto, sai, perché anch'io non ho questa sensazione fino all'ultimo che Allegri possa essere ancora del Napoli. Non lo so, voi perché la piazza non ha preso con grande...
Lui deve risolvere ancora il contratto col Milan, da quello che... Giusto, Enzo? Mi confermi questo? Okay.
Forse per questo. Sì. Sta prendendo tempo De Laurentiis.
Sta prendendo
al Milan non c'è nessuno. Come fa a risolvere il contratto? Con chi lo risolve?
Da solo,
fa tutto da solo. Vabbè, dai, vediamo, che vi devo dire. Va bene,
mettiamo un po' di brio.
Vabbè, dai, abbiamo un po' di certezza, voglio dire, finché non c'è una firma, tutto può...
No, lo sai cos'è, Marco, mi sembra tutto troppo apparecchiato, capito, Allegri? Cos'è tutto troppo... Non è da film cinepanettone del presidente, capito?
Quindi ti aspetti un colpo di scena, tu, questo un po'.
No, poi c'è stato... Sì.
Ma allora dovrebbe spuntare il terzo incomodo. Perché pure italiano...
Ma
c'è...
ci può stare tutto.
Beh, fuori da italiano chi va? Io?
No, ha detto il colpo a sorpresa effetto di De Laurentiis. Insomma, o italiano.
Comunque
detto,
i tifosi non l'hanno presa bene, può darsi anche questo sia stato un modo per frenare.
Vabbè, ci porta a riflettere il fatto che i tifosi non lo hanno accolto proprio.
Non lo so.
Vabbè, dai, vediamo. Abbiamo messo un po' di pepe oggi, vediamo che succede. Aspettiamo le parole di...
Il colpo a sorpresa potrebbe essere Simone Inzaghi,
È quello, bravo. Dipende perché il suo agente, che tra l'altro ha fatto la festa, ha detto no,
Pastorello,
rimane un altro anno lì. Però sai,
le dichiarazioni
dicono,
sono troppo.
Sapete quanto ci mettono lì quei signori là a mettere 30 milioni sul conto corrente del mister e mandarlo a casa con tutto il gruppo di lavoro, no? Ci mettono 4 minuti, quindi.
Arturo ha caldeggiato Inzaghi più di una volta, mi ricordo, vero?
Sei stato anche troppo lungo, dico.
Va bene, dai, vediamo. Ci lasciamo con questo punto interrogativo. Grazie ad Arturo di Napoli, un abbraccio Arturo.
A voi.
Ciao Arturo.
Grazie a Claudio Nellucci, a presto.
Ciao
Claudio,
a presto.
Enzo, alla prossima settimana, un abbraccio.
Ciao Enzo, un piacere.
Anche il nostro, grazie Enzo Bucchioni. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.